Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti in Blu.
La radio con tante radio dentro.
Bene, riprendiamo la nostra trasmissione, la classica trasmissione del lunedì con il collegamento con il comune, con il sindaco e con gli assessori. Oggi il sindaco purtroppo per impegni istituzionali non è presente, ci daremo appuntamento a lunedì prossimo. Però in studio ci ha raggiunto l'assessore ai servizi sociali, Ilaria Pagani. Buongiorno Ilaria Pagani.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Oggi abbiamo un po' più di tempo per sviscerare qualche problema. Un argomento che volevamo parlare è il problema degli anziani. Sorano è una città che purtroppo il suo numero di abitanti non aumenta, siamo sempre a 39,7, 39,8, le nascite non aumentano, però aumentano un po' gli anziani.
Sì.
Anziani che sono divisi in varie categorie. Noi chiediamo all'assessore se si può indicare questi anziani, questa fetta grossa della popolazione, come sono, se sono anziani benestanti, in difficoltà oppure veramente in grossa difficoltà.
Allora, io partirei da un dato. A Saronno il 20% della popolazione è composta da persone che superano i 65, che stanno tra gli 65 e gli 85 anni.
Compreso il nostro regista, allora.
Compreso, non lo so, non mi ha dato la carta d'identità, però probabilmente dato, se lo dice lei.
È un dato significativo.
È un dato significativo. Mamma Questo mia. Cosa significa? Significa che la popolazione sta invecchiando, come ben hai detto tu prima, e che dobbiamo un po', come dire, fare, organizzarci per creare anche delle situazioni di accompagnamento a queste persone che verosimilmente potrebbero star bene, ma anche potrebbero avere delle difficoltà, visto che comunque insomma sono un buon numero di persone. Chi sono questi anziani? Ce ne sono un po' di tutti, come dire, di tutte le classi sociali, diciamo, ma anche di tutta la molte persone sono autonome e anzi sono proattive, perché lavorano, molte di queste persone lavorano nell'associazionismo, dobbiamo dircela questa cosa,
è bellissimo.
E molte però si trovano in difficoltà sia economica, perché magari sono persone che vivono di pensione, e anche magari difficoltà di salute, difficoltà a gestire la quotidianità.
Ti fermo, puoi dire due parole a queste persone anziane che fanno del volontariato, che è un ruolo veramente importante nella nostra città, e li vediamo,
Assolutamente sì, è una cosa sulla quale abbiamo già discusso con sia in giunta ma anche con le associazioni, perché proprio c'è questa ricchezza di persone che stanno lavorando in questo momento, ma sono persone comunque che stanno avvicinando un po' insomma, a un'età in cui magari sono loro ad aver bisogno, no, degli altri, quindi bisogna un po' lavorare insieme a loro perché possano passare il testimone, e quindi dobbiamo lavorare sui giovani perché si interessino alla questione del volontariato, perché è il volontariato il problema grosso. I giovani si avvicinano con difficoltà al volontariato, quindi stiamo un po' lavorando anche con alcune associazioni di giovani per fare in modo che comincino a entrare. Sì, abbiamo bisogno di un riciclo,
ecco, Italia, dopo,
e un plauso invece a quelli che stanno lavorando incessantemente.
Ilaria, dopo questa scrematura della gente che sta bene e anche agiata, rivolgiamoci a quelli che sono nella categoria degli anziani fascia debole. Ci puoi fare una fotografia di com'è?
Allora, guarda, io mi sono portata dei numeri perché so che ti piacciono i numeri.
Certo.
Allora, noi abbiamo alcune risorse sul territorio che possono supportare le persone anziane, alcune sulle quali stiamo lavorando, però ti do qualche numero. Allora, tieni presente che noi abbiamo tre RSA, che sono le residenze sanitarie per gli anziani, a Saronno. Allora, il comune di Saronno compartecipa al pagamento della retta delle persone che non hanno la possibilità di pagare. Noi abbiamo 33 persone che
ci chiedono. La rete la paga un po' il comune, un po' anche la regione?
Sì, la regione partecipa per una parte, ma è già compreso nella retta, è già scorporato dalla retta la parte della regione.
Grazie.
Quindi la retta a carico della famiglia, diciamo, viene suddivisa in due parti: una parte la famiglia, che ovviamente fin dove può, e una parte il comune, dove appunto la famiglia non riesce ad arrivare. Dicevo, a Saronno sono 33 le persone inserite nelle RSA per anziani e il comune spende 428.000 euro all'anno per queste persone. Mentre invece abbiamo RSD, che sono quelle per le persone con disabilità, sono 21 le persone, spendiamo 475.000 euro. Quindi una buona fetta della...
Quasi un milione.
Sì. Una buona fetta delle entrate ci servono per sostenere queste famiglie. Noi stiamo lavorando per fare in modo che le persone possano rimanere il più possibile nel loro domicilio, quindi lavoriamo con dei servizi a supporto delle persone a casa loro. Quindi abbiamo il SAD, che è il servizio di assistenza domiciliare delle persone.
Cioè, tipo ADI?
Allora l'ADI è più sanitaria, quindi fa degli interventi sanitari, mentre questi proprio sono degli interventi a supporto proprio della
compagnia, diciamo, di compagnia.
No, magari l'igiene personale, piuttosto che l'aiuto in casa su alcune cose, ecco, questo è un po' quello che fa il SAD. Anche su questo.
E questo lo fate con una struttura vostra propria del comune? O vi appoggiate?
No, abbiamo delle convenzioni con delle cooperative, e poi la famiglia può scegliere a chi affidare il servizio. Sono 89 le persone che hanno ora il servizio SAD, e l'80% di questi sono persone anziane.
Ecco, nelle due fasce, che sono più le femmine o più i maschi?
Ma sono più le femmine, perché sappiamo che le femmine sono più longeve. Essenzialmente questo, ecco. Poi ecco, il maschio magari un po' prima, perché la donna in casa comunque si arrangia sempre. Se un uomo rimane solo è più facile che abbia bisogno magari di un supporto.
Mentre nelle case di riposo il monitoraggio è dato dalla struttura, voi per quanto riguarda quale a casa, come fate a gestire questo monitoraggio per capire com'è la situazione? Avete delle assistenti sociali che frequentano?
Tutte le persone che hanno il servizio di assistenza domiciliare sono in carico ai servizi sociali. Quindi c'è un assistente sociale di riferimento che verifica la situazione della famiglia facendo delle visite domiciliari e facendo anche, ovviamente, tenendo i rapporti con la cooperativa che si occupa del servizio. Ma in genere sono persone che non hanno solo questo come servizio, molto spesso hanno anche i pasti a domicilio. E quindi poi c'è anche questo supporto per la parte dei pasti. Poi magari c'è un supporto a volte economico per aiutarli magari nel pagamento dell'affitto, piuttosto che dei contributi alimentari, oppure il trasporto quando devono andare a fare delle visite mediche.
Esatto.
Parliamo sempre di persone magari che non hanno una rete familiare, quindi magari non hanno figli oppure parenti prossimi.
Un campo molto vasto il vostro.
Sì, si lavora tutto tondo sulla persona, ecco.
Ilaria, uno dei drammi forse dell'anzianità è la solitudine. Il comune in questi casi cosa può fare con la sua struttura per attenuare la solitudine?
Allora, con la sua struttura poco.
Poco,
Però ci sono delle associazioni sul territorio invece che stanno lavorando benissimo in questo senso.
Ce li puoi citare?
Allora, abbiamo sicuramente l'Auser, che sta facendo un lavoro egregio, sia anche durante il Covid, sia come trasporto. Ecco, la caratteristica dell'Auser, abbiamo due realtà che fanno per noi, che ci aiutano sui trasporti, cioè la Croce Rossa ovviamente e l'Auser. L'Auser ha la caratteristica di chiedere un contributo, quindi non c'è un costo obbligatorio per la famiglia, quindi anche la persona che ha delle difficoltà può dare un'offerta senza dover pagare una fattura specifica. Ecco, questo è un aiuto importante. Poi fanno anche delle visite a domicilio, hanno organizzato l'Alzhauser Caffè per le persone con problemi di Alzheimer, e anche un supporto alle famiglie con una psicologa che li aiuti a superare il trauma, perché l'Alzheimer è un trauma per la persona, ma per tutti quelli che gli stanno intorno. Poi ci sono i centri sociali, c'è il centro sociale della Cassina, che sta lavorando ancora, tra l'altro abbiamo prorogato la loro convenzione che era scaduta, quindi stiamo procedendo per una nuova assegnazione dello spazio. Poi c'è il gruppo anziani che è in Fondazione Gianetti, anche con loro tutti gli anni diamo un contributo cospicuo perché possano procedere.
Apro una parentesi, è detto di Gianetti, come il nostro regista è anziano, che ha del tempo libero, il comune per queste persone qua anziane che devono gestire il tempo libero, che è anche talvolta è anche enorme, quali sono i punti di ritrovo che significativi per chi ci ascolta e che volesse frequentarli?
Le associazioni che ho citato sicuramente. Poi c'è
anche una parte puramente ricreativa in quelle cose lì?
Sì, assolutamente sì. Ci hanno appena mandato questi del centro. Del centro anziani ci hanno mandato un report delle attività dell'anno scorso, fanno viaggi, fanno uscite.
La struttura è comunale? La struttura
no, è una fondazione. C'è una parte una percentuale è del comune, ma è una fondazione, insomma. E quindi stavo dicendo, no, fanno delle uscite, fanno delle attività motorie, fanno organizzano visite guidate, insomma direi che c'è anche una parte a balli, anche mi pare, se non ricordo male, quindi insomma ce n'è per tutti. E poi c'è anche l'Uni3, ovviamente. L'Uni3 è una risorsa importantissima, perché chi vuole comunque tenere attiva la mente e fa dei corsi anche all'Uni3, direi che...
Ilaria, so che tu sei una persona molto sensibile su certe cose. Ci puoi descrivere un momentino quali sono le caratteristiche di questi anziani? L'anziano che è in difficoltà è lui che ha timore di avvicinarsi ai servizi sociali per chiedere aiuto? Siete voi che andate a scoprirli? Com'è? Ci puoi spiegare un po' come questa dinamica di chi è solo, che magari ha ancora una dignità, che ha paura di avvicinarsi e magari in difficoltà? Ecco, voi riuscite a fare un sondaggio di questa cosa, questo panorama?
Ma un sondaggio no, è difficile. In genere o si presentano loro, oppure c'è una veniamo chiamati da dei vicini di casa piuttosto che da amici piuttosto che familiari, ecco. In genere è difficile noi riusciamo a intercettare un disagio di una persona che è a casa, perché
avete trovato anche situazioni disperate?
Sì, ci sono delle situazioni che sono veramente
anche
al limite.
Nella nostra salonno
sì. Purtroppo quando noi possiamo intervenire è quando proprio sono arrivati a una situazione nella quale veramente c'è bisogno di un supporto importante. Ecco, queste persone magari sono persone che non vogliono, non sono mai andate ai servizi sociali, non vogliono, anche per pudore, no? Vogliono più possibile essere autonomi, e quindi non si fanno vedere, non si fanno sentire, poi dopo magari, quando c'è veramente il bisogno, a quel punto magari bisogna intervenire pesantemente, anche magari con un ricovero, ecco.
Ecco, questo bisogno che tu hai citato è un bisogno soprattutto morale o soprattutto economico?
Direi entrambi.
Entrambi?
Sì.
Ma c'è molta sofferenza sotto la parte economica?
C'è molta difficoltà, adesso poi con la questione adesso un po' stanno rientrando la questione delle bollette, però quello è stato un problema grosso, perché l'anziano comunque ha freddo, magari alza i caloriferi e poi si trova delle bollette che non riesce a pagare, quindi insomma quello è sicuramente un problema importante. Dal punto di vista dell'alimentazione no, perché la persona anziana sulla spesa è molto attenta, sono quelle spese che non vedono, che magari sfuggono, no? Perché ripeto, l'energia non la riesce a quantificare, quindi magari senza rendersi conto si trovano a dover pagare delle cifre troppo alte, questo sì. Però anche l'aspetto della relazione, secondo me manca molto alle persone anziane che sono chiuse in casa avere qualcuno con cui parlare. È una cosa che noi come servizi sociali non riusciamo a fare, però è una cosa che riescono a fare invece le parrocchie sicuramente, perché so che ogni parrocchia ha delle persone che si sono rese disponibili ad andare a trovare i malati piuttosto che le persone sole. Lo fanno le associazioni, dobbiamo lavorare, ed è quello che stiamo cercando di fare, per creare una rete un po' più corposa, diciamo, all'interno dei quartieri, delle comunità, proprio per intercettare prima le situazioni di disagio, perché ci siamo resi conto durante il Covid che molte persone si sono trovate sole senza avere nessuna rete di supporto intorno. Quindi questa cosa ci ha un po' acceso un campanello d'allarme, e quindi stiamo lavorando perché si riesca a
ti faccio un'altra domanda un po' indiscreta. Il campo sociale un po' è cambiato in questi ultimi anni. Dai tuoi colloqui, che vedi queste situazioni molto, molto delicate e anche precarie, e noti il distacco tra la vecchia società, in cui i parenti, i figli erano molto vicini agli anziani, a questa nuova società in cui c'è un distacco tra i figli? I parenti sono vicini a queste persone, tu che sei molto attenta a questa analisi.
Ma guarda, partiamo dal presupposto che una volta in ogni famiglia c'era una persona che era a casa, magari la mamma, la zia, e quindi era quella che si occupava un po' delle persone in difficoltà della famiglia. Oggi veramente è complicato, perché lavorano tutti, devono lavorare tutti per mantenere la famiglia, quindi è difficile trovare una persona della famiglia che sia a casa a disposizione di come dire, di chi è in difficoltà. E poi comunque i giovani molto spesso sono fuori città per lavorare, molti sono nati all'estero, molti sono fuori dalla mattina alla sera, qualcuno magari lavora a Milano, ma dall'altra parte di Milano ci impiega un'ora e mezza, due a tornare alla sera, quindi poi dopo la famiglia, cosa. È faticoso, molti anziani non osano chiedere ai figli, no ma lascialo stare perché ha sempre da fare, cioè mi sono sentita dire queste cose. È un peccato, perché magari i figli lo vorrebbero fare, lo farebbero volentieri, farebbero dei sacrifici, ma proprio, cioè, è proprio l'anziano che fatica a chiedere aiuto.
In questa tematica molto ampia che stai descrivendo, quali sono i mezzi e le opportunità che ha un comune, soprattutto con l'ufficio che tu gestisci delle servizi sociali, per attenuare e per monitorare questa situazione?
Da solo non ce la fa, assolutamente. Si deve appoggiare al terzo settore, e a Saronno abbiamo un terzo settore molto ben sviluppato e molto radicato sul territorio, quindi quello che stiamo facendo, tra l'altro è una cosa che sto organizzando e mi piace molto, organizzeremo a breve una giornata di tavoli di lavoro proprio con le associazioni del terzo settore, dove divideremo anche per gruppi tematici, e nei quali ognuno potrà come dire, fare delle proposte per capire come affrontare i disagi e i bisogni delle persone che insomma rientrano un po' nel loro settore. Quindi è una cosa secondo me importantissima, lo stiamo già facendo, abbiamo dei tavoli tematici, però questa giornata dove tutti si guardano e si riconoscono e condividono la loro attività con gli altri, secondo me è importantissima, proprio anche per capire quali sono come dire, i bisogni che ancora sulla città non riusciamo a coprire, ecco. Quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare.
Complimenti. Ecco, uno che passa per Saronno, alcuni mi hanno anche affermato che vedono questi belli manifesti scritto radici. Ci puoi spiegare cosa significa radici, che è un anagramma che poi ci spiegherai, e cosa significa questa iniziativa?
Allora, radici vuol dire ragazzi di città. È un
cioè
progetto...
il nostro regista è tagliato fuori.
Sì. No, i ragazzi degli anni 50, 60. No, allora, ragazzi di città, perché è un progetto che è nato all'inizio del 2000, mi pare, se non erro. È un progetto che si sviluppa all'interno delle scuole, sì, scuole superiori, radici è all'interno delle scuole superiori. Sono uno sportello con degli educatori degli psicologi che intervengono sulle esigenze dei ragazzi. Quindi lo sportello, il ragazzo può accedere allo sportello e poi c'è una persona che lo ascolta e che insieme a lui valuta se è il caso di intraprendere un percorso più approfondito, magari con uno psicologo, con un terapeuta.
È già in atto questa attività?
Sì, questa è già in atto da, appunto, dagli anni 2000, quindi insomma si è un po' sviluppato nel tempo. Lavorano anche sui gruppi classe per la relazione. Adesso poi dopo il Covid abbiamo, come dire, rimesso in gioco un po' tutte le dinamiche del servizio e le abbiamo un po' rimpolpato, quindi lavorano molto sui gruppi classe.
Si parla anche di bullismo lì?
Si parla anche di bullismo, ma essendo sui ragazzi delle scuole superiori è un po' quasi, siamo oltre, siamo un po', affrontiamo più gli effetti. Perché del bullismo? Perché abbiamo scoperto che il bullismo parte invece dalle scuole, dagli ultimi anni delle scuole elementari alle medie. Tant'è che quest'anno abbiamo iniziato, abbiamo intrapreso un altro percorso che si chiama Radici Young.
Ecco, ci puoi spiegare?
Ecco,
com'è?
Che è invece un lavoro sulle scuole medie, con
su
un educatore, scuole
medie
del territorio, quindi Saronno e i comuni del distretto. Quindi c'è un educatore di corridoio che lavora all'interno delle scuole. Educatore di corridoio è una persona che sta non all'interno della classe a fianco di un specifico ragazzo, ma nei luoghi dove i ragazzi sono in un momento di, come dire, di aggregazione, quindi in intervallo, piuttosto che magari se un ragazzo ha delle necessità, ha delle fragilità, delle difficoltà a stare in classe.
È un psicologo questo?
È un educatore. È un educatore che lo accoglie e con lui fa o delle attività o dei, insomma, possono anche solamente parlare. Ma la cosa interessante è che all'interno della scuola c'è questo come dire, momento di aggancio che poi viene riportato in una serie di progettualità che sono state individuate sul territorio nel pomeriggio. Quindi ci sono diverse associazioni e cooperative che lavorano con noi, si sono seduti al tavolo, abbiamo coprogettato e ci sono delle attività sportive, attività culturali, c'è il teatro, c'è più attività di manualità, quindi con Ozanam, l'orto, piuttosto che l'attività di falegnameria, piuttosto che attività di giochi matematici.
Attività motorie anche sono.
Sì, attività motorie, ma anche attività di gruppo, per fare in modo che questi ragazzi riescano a trovare in un gruppo quella relazione che hanno.
Ecco, tu hai detto che dal 2000 sei soddisfatto di queste esperienze?
Assolutamente sì. Abbiamo fatto, guarda, da poco un check con le scuole e anzi ci hanno chiesto di come dire, implementare il servizio sulle scuole superiori. E oggi proprio prima di venire qui ho saputo che questo progetto invece di Radici Young, che doveva terminare a marzo, per il quale abbiamo chiesto una proroga, ce l'hanno concessa.
Radici Young è il ragazzo che si avvicina o vi viene segnalato il ragazzo?
Ma entrambe le cose. A volte l'insegnante magari chiede di fare un colloquio, a volte sono i ragazzi che spontaneamente fanno una chiacchiera con una persona preparata che sta al di fuori del momento didattico, ecco. Perché a volte con gli insegnanti si sentono un po' giudicati, no? Perché comunque è quello che gli mette il voto. Mentre invece con un educatore sono un po' più liberi. Poi c'è anche il pezzo del supporto psicologico, che però poi è una fase secondaria, insomma, nel senso che in un secondo momento, se c'è la necessità, sappiamo bene che i ragazzi, specialmente i più giovani, hanno tanti disagi, cioè abbiamo scoperto che sono emerse tante difficoltà, quindi anche da quel punto di vista abbiamo bisogno proprio di creare una rete di supporto e anche delle attività anche per chi magari non ha le possibilità economiche per poter pagare l'attività sportiva piuttosto che altro.
Ilaria, io so che tu sei una persona che guarda molto anche il futuro. A tuo avviso, quali saranno le tematiche che a breve un ufficio di sociale come il tuo dovrà affrontare? E cosa ti spaventa? Se ti spaventa qualcosa?
Il problema casa mi spaventa tantissimo. Nel senso che tutti i giorni, sì, tutti i giorni, adesso da quando hanno sbloccato gli sfratti, Tutte le settimane abbiamo qualche difficoltà da questo punto di vista, famiglie sfrattate, famiglie che cercano casa.
Che ruolo può giocare il comune?
Allora, il ruolo che può giocare il comune è un supporto economico alla famiglia, quello sì.
E ci sono le risorse?
Sì, ci sono le risorse, ma il problema non è tanto la risorsa economica, il problema è che poi sono famiglie che non riescono ad accedere ad un alloggio privato, quindi quello che stiamo cercando di fare è creare invece un'agenzia che possa supportare queste famiglie e aiutarle a entrare nel mercato privato. Quindi parleremo con i piccoli proprietari, parleremo con le associazioni dei proprietari e le agenzie, proprio per capire come supportare queste famiglie, sia quelle che cercano casa, ma anche quelle che hanno gli alloggi. Sanno, ci sono tanti alloggi sfitti, no? Però tanti non li mettono sul mercato perché hanno paura che poi dopo non paghino l'affitto, perché succedono cose, eccetera. Dobbiamo un po' rassicurarli, e l'unico modo che abbiamo è quello di accompagnare le famiglie in difficoltà e fare in modo che, come si dice, possano guadagnarsi la fiducia del proprietario della casa, insomma, e quindi gli possa dare un contratto.
Ilaria, una domanda che non è discriminante: a tuo avviso, in queste categorie deboli, quanti sono gli extracomunitari che soffrono di questa categoria, o ci sono anche tante famiglie saronesi in difficoltà?
Sì, ci sono tante famiglie saronesi e ci sono tante famiglie straniere. La famiglia straniera ha magari più difficoltà a dare delle garanzie perché non ha magari una rete familiare a supporto, quindi molto spesso quando uno va a chiedere un alloggio in locazione vengono richieste, oltre al contratto a tempo indeterminato, anche delle garanzie, cioè un garante, una persona che faccia da garante.
Voi avete delle difficoltà ad integrare queste persone nella società?
Ad integrarle no, perché io direi che un bel lavoro lo sta facendo la scuola, perché comunque i ragazzi vanno a scuola e si trovano al pari con i loro coetanei. Si fa più fatica con le mamme perché sono quelle che sono magari più chiuse in casa.
Ma è una questione di cultura?
Anche di opportunità. Adesso, tra l'altro, il mio collega Musarò sta implementando un servizio che è molto interessante, che è un servizio di alfabetizzazione delle mamme straniere. Lo faranno la mattina, deve cominciare a breve, proprio in un locale della parrocchia, messo a disposizione dal Don Claudio. E all'interno di questo spazio loro faranno questo corso di alfabetizzazione. Secondo me potrà essere un aiuto importante per le mamme, perché potranno parlare con la città, potranno parlare con gli insegnanti, potranno parlare con...
Siamo andati alla fine, questa chiacchierata è molto, molto interessante, veramente vorremmo andare avanti, ma però il tempo, il nostro regista ci fa ampi gesti di chiudere. Ti ringraziamo veramente per il contributo e facciamo tanti auguri di buon lavoro, che ne hai tanto bisogno.
Grazie, grazie a te, grazie
buona
a tutti.
Buona settimana a tutti con Radio Orizzonti.
Quando mi hai letto la mano, c'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi. Abbiamo contato le stelle come fossero neri. Una storia straordinaria quanto incasinata. Quando ci concederemo un po' di acqua passata, come fanno i buoni amici o le strade di Parigi, per sentirsi meglio. So che hai riso quando ho detto che io ma ora no, non so quale inseguirò, perché mi sembra inutile. E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa, il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta, e l'ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome. Non vuole, maledetto terzo cuore. Penso di avere talento per trasformare le sfide in sfighe, ormai non so più cosa sentono e guardo solamente serie crime. illuderò che ci sia un colpevole per ogni male. Sì, però è una bugia, perché spesso le cose succedono e amen. Era una storia straordinaria quanto incasina. Quando ci concederemo un po' di acqua passata, come fanno i buoni amici o le strade di Parigi per sentirsi meglio. So che riso quando ha detto che io ho tre cuori dentro al petto, ma ora no, non so quale inseguirò, perché mi sembra inutile. Cuore, devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome. Non vuole. Maledetto terzo cuore. Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo.